Grazie musicisti. La Bibbia dice che Gesù è la nostra Pasqua. E qualcuno può dire, ma che cosa significa ormai Pasqua? Pasqua ha preso tante opinioni, tanti significati. Non so cosa significa per te Pasqua. Per alcuni la Pasqua è vacanze, Vero? Ci abbiamo studenti? Vacanze, anche Barbara ha preso le vacanze pasquali dalla scuola biblica. Al tempo mio, Stavrisch. Ma è una cosa bella poter dare riposo e anche enfasi su questa realtà. Per altri che significa? Cosa devo fare? Devo preparare le crispelle, le colombe, tutte le cose. Cosa fate voi di bello, di speciale, come tradizione familiare? Vedete che oggi vi faccio una visita a casa a sorpresa, Ma la Pasqua vera e propria non sono tutti gli addobbi che possiamo mettere in lista. La vera Pasqua è Cristo Gesù. Pasqua viene da una vecchia parola, Pasca, che significa passaggio, riferito principalmente alla Pasqua ebraica, il giorno in cui Dio diede ordine a Mosè di uccidere un agnello per ogni famiglia e di mangiarlo interamente unito a erbe amare, pane azzimo, che erano tutto un'ombra di tutto quello che doveva accadere. E noi, quanti di voi mangiate agnello? Ah sì, e gli altri che fanno? Il crapetto? Il capretto? È più saporito, dice. E da lì viene da una tradizione antichissima, antichissima. Tanti e tanti sanno che a Pasqua si fa l'agnello, alcuni sanno, ah sì, l'agnello rappresenta Gesù. Ma la vera Pasqua è Cristo, e abbiamo qui un opuscoletto che mi sta a cuore, che voi lo prendete. Qualcuno potrebbe dire, ma fratello, io non ho bisogno dell'opuscoletto, già leggo la Bibbia. Questo opuscoletto è perché tu lo prendi a cuore, lo prendi come significato e fai del tutto perché tu possa anche darlo a qualcuno. Io vorrei che questo diventa un seme nelle tue mani. Un seme che tu puoi piantare innaffiandolo con la fede, con il pianto, con il sacrificio, nel cuore di qualcuno che ha bisogno di conoscere Gesù, affinché quando si conosce Gesù si passa dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla menzogna alla verità. Così qui parla sulla Bibbia, parla sulla Pasqua, parla sull'agnello, ma soprattutto parla del messaggio di Cristo Gesù alla vita nostra oggi. E vi chiedo, non permettete che gli altri entrano ed escono da questo periodo pasquale, così chiamato, senza avere la vostra, il vostro sale, senza avere l'opportunità di ricevere almeno un opuscolo, un sorriso, un'opportunità dove noi possiamo parlare di Gesù, altrimenti saremo colpevoli di abbandonare il cieco nella sua cecità, saremo colpevoli di abbandonare il tradizionalista, il religioso nella sua stessa tradizione. Gesù è venuto perché tutti i giorni noi possiamo essere testimoni di Cristo, e se Dio ci apre una porta, usiamola. Nessuno ha detto bene? Pace, io vi lascio. Naturalmente scherzo, ma voglio che realizziamo quanto sia importante. Non aspettiamo che Gesù ritorna e poi diciamo, ah sì, potevo dire qualcosa, potevo dare un opuscolo a qualcuno, potevo leggerlo, potevo studiarlo, potevo memorizzare anche i versi biblici, perché quando tu proferisci dal tuo cuore per la fede dei versi biblici pieni di significato, allora lo Spirito Santo che fa? Viene e dà potenza a quell'azione che tu fai in fede, e tu tu sei utilizzato dal Signore nella potenza dello Spirito Santo per portare il seme nel cuore di qualcuno. Non lasciamoci prendere dalle vacanze, dai cibi, dalle tradizioni, dal buona Pasqua o da qualsiasi altra cosa. Perché, sapete, tutte queste cose che ho detto li chiamo addobbi? Che cosa sono? Non sono altro delle cose che sono come dei contorni. Il pezzo centrale, sapete chi è? È Gesù Cristo. E se Gesù Cristo viene sbiadito, lontano dal centro dell'attenzione, allora è tradizione morta. Allora diventa qualcosa che non ha più un significato. Inizia a essere qualcosa di importante nel cibo, o nelle vacanze, o nelle famiglie. Inizia a essere importante il fatto che noi abbiamo certe cose che si fanno o non si fanno. Possiamo diventare religiosi ed entrare in una settimana di passione. Possiamo diventare chissà che cosa. Possiamo anche credere in tutte queste storie bibliche sulla morte, vita, seppellimento e risurrezione di Cristo. Ma se questo Cristo non è vivente in noi, se questo Cristo non viene presentato a noi e agli altri di conseguenza, di tutta la Pasqua, noi non ne trarremo alcun beneficio. Gesù è la nostra Pasqua. E non allontaniamoci dall'idea che anche a Pasqua Gesù è la nostra Pasqua. Perché? Perché dico questo, fratello Davide? Perché tanti di noi diciamo Gesù è la mia Pasqua e tutti i giorni è Pasqua. Non è vero. Tutti i giorni fai quello che fai a Pasqua, tutto l'anno. Non è vero. Ti spio. Ho messo delle cimici nella tua casa. Non si tratta di insetti. Per vedere quello che fai. No, non è vero. Sto solo scherzando. La verità è questa. Cerchiamo di vivere anche a Pasqua quello che predichiamo tutto l'anno. Non allontaniamoci, noi dobbiamo essere il sale della terra, noi dobbiamo correggere quello che c'è di strano o di non biblico in questo mondo. Dici, ma come facciamo? Beh, una volta c'era Agostino, quello che è chiamato Sant'Agostino, uno dei padri della Chiesa, e vide un bambino sulle rive del Mediterraneo, costa africana, lui veniva di là, e c'era stata un'alta marea e poi tutto un tratto una bassa marea. E in questa bassa marea aveva lasciato migliaia e migliaia di stelle marine che avevano bisogno di ritornare. La tartaruga ce la fa, il pesciolino capisce, ma la stella marina non ha come spostarsi e aveva bisogno di qualcuno che li prendesse e li rigettasse nel mare. E così Agostino vide questo bambino che si chinava, prendeva queste stelle marine e li lanciava nell'acqua. E gli disse, ragazzo, ma cosa stai facendo? Io sto ridando la vita a queste stelle marine. E lui gli disse, ma come puoi mai? Ci sono migliaia, forse milioni di stelle marine su questa spiaggia. E quel bambino non rispose a questo saggio uomo e gli disse, tu non potrai salvare tutte queste. Però il bambino continuò a dire, questa l'ho salvata, e questa l'ho salvata, e questa l'ho salvata. Cioè, quel bambino gli sta dicendo, io non posso essere il salvatore di tutte le stelle marine, ma di quelle che posso rilanciare nell'acqua, lo farò con tutto il cuore. Signore, aiutaci a capire che Gesù è il Salvatore, sì, ma c'è una parte, un ruolo che noi abbiamo bisogno veramente di prendere a cuore e di ricordarci che Cristo Gesù è il nostro Salvatore. Secondo Timoteo, capitolo 2, leggeremo un'altra porzione della parola di Dio che ha a che fare con il verso 7 e il verso 8. Secondo Timoteo, capitolo 2, verso 7 e verso 8 inizia con la parola considera. Una delle cose che tante volte ci hanno deluso è che quando facciamo delle scelte non abbiamo considerato. Quando invece consideriamo, è come quel saggio che prima di costruire una torre si siede e calcola. È il discepolo che calcola il costo di seguire Gesù. E qui Paolo dice a Timoteo nella sua seconda lettera, considera. Cos'è che doveva considerare? Un Timoteo che era stato fin dai primi giorni, sia a Corinto che altrove, un modello, un esemplare, un servo di Dio, uno che era cresciuto nel modello dell'apostolo Paolo e naturalmente di conseguenza nel modello di Cristo. E Paolo invece gli dice, considera quello che dico. Significa, stai attento, metti bene la tua mente, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Sapete che vi dico? Ogni tanto abbiamo bisogno di pregare non solo, Signore guariscimi, Signore provvedi, Signore qua e Signore là. Abbiamo bisogno anche di pregare, Signore, dammi intelligenza. Signore, ah ma no, quella è per gli intellettuali. No, quella è per tutti quelli che hanno cervello. Cosa c'è qui dentro? E abbiamo bisogno di considerare quello che Paolo dice, in questo caso quello che lo Spirito di Dio dice nella parola, affinché noi possiamo essere intelligenti per considerare. Cosa deve considerare Timoteo? Uno, ancora alla mente fa appello. Ricordati, quanti di voi siete un po' come me che vi dimenticate? Uno, due, tre, quattro. Ah, facciamo il club degli scordati. Sì, Pietro lo dice, Paolo lo dice. Ricordati. Gesù ha detto ricordatevi di me, e nelle sue ultime ore istituì quello che noi chiamiamo la cena del Signore attraverso due molto peculiari simboli: il pane che rappresenta il corpo di Cristo e il sangue attraverso il simbolo del frutto della vigna, che noi lo chiamiamo vino, ma deve essere bianco, rosato o rosso? Per favore, non entriamo in questa teologia. Perché? Perché non ne vale la pena, non salveremo nessuno. E neanche se il pane è lievitato oppure azzimo, se il calice è di legno, di coccio o di metallo, tutto questo non serve a nulla. Perché la cosa importante è che cosa? Il fatto che Cristo è morto ed è ricordato da noi e viene ad essere ricordato e rinnovato nella nostra vita, perché riguarda il passato, riguarda il presente, la nostra salvezza, la nostra comunione con Dio e con la Chiesa, e poi riguarda anche al futuro, che Gesù ritornerà. C'è qualcuno che lo aspetta? Alleluia. Ricordati, considera. Cosa ti devi ricordare? Di Gesù Cristo risorto dai morti della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Che vuol dire? Ricordarsi di Cristo Gesù risorto dai morti. Gesù era un nome molto familiare. Molti, anzi, anche oggi in certi paesi, particolarmente nel centro e sud America, vi sono tanti genitori che amano dare ai loro figli questo nome, Gesù, Jesus. Avete mai sentito? Sì. Non c'è nulla di male, è un nome qualsiasi, con un significato meraviglioso. Però lui che fa? Non è che dice, considera quello che ti dico, ricorda di Gesù, ma ricorda di Cristo Gesù risorto dai morti. Gesù è aggiunto al Cristo. Cristo viene da un'altra parola molto importante. Cristo è quella che corrisponde al Messia, al Mashiach, che è l'unto di Dio. Ricordati di Gesù, l'unto di Dio, scelto di Dio, messo da parte per essere lui a santificare Dio. E poi che è risorto dai morti, anche questo devi includere. Perché? Perché ormai di Gesù ce n'è tanti. E ci possono essere anche altri che sono venuti in vita. Pure Lazzaro poteva essere considerato, ah, lui è risorto. Ma no, aspetta, lui deve essere Gesù, deve essere il Messia, deve essere risorto dai morti e deve essere della stirpe di Davide. I dettagli nella parola di Dio sono molto importanti. Poi continua, conclude dicendo, secondo il mio Evangelo. Non che Paolo sta dicendo che aveva un suo Vangelo, una sua dottrina, ma secondo quello che lui predicava. Noi non possiamo, diciamo, proclamare o predicare la nostra dottrina personale, ma quella che noi predichiamo è perché l'abbiamo ricevuta dal Signore. Paolo spesso diceva ai Corinti, ad altri, vi trasmetto quello che ho ricevuto dal Signore. Mai trasmettere solo le nostre opinioni. Tante volte perdiamo tanto tempo pensando di sfoggiare le nostre opinioni, ma in realtà quello che c'è veramente bisogno è di apprendere dal Signore e proclamare da parte di Dio il Vangelo di Paolo. Era l'Evangelo che ho ricevuto dal Signore, diceva spesso. Quale buona notizia abbiamo noi ricevuto dal Signore? La notizia che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e lui dice io sono il primo, ma grazia mi è stata fatta. Ed è per questo che lui deve incoraggiare il suo figliuolo Timoteo a considerare e ricordarsi di Gesù Cristo. Noi possiamo essere coinvolti nella l'opera di Gesù Cristo e dimenticarci di Gesù Cristo. Un padre può essere coinvolto tanto nel sostenere, nel lavorare, nel prendersi cura della sua famiglia, ma dimenticare i figli o anche la moglie. È la stessa cosa per le donne in carriera. Cioè noi possiamo essere tanto occupati pure da pastori nell'opera del Signore che ci dimentichiamo del Signore dell'opera, che è Gesù. Certi pastori dimenticano che la cosa più importante è non è servire il Signore, ma amare il Signore prima di ogni altra cosa con tutto il cuore. E non essere solo coinvolti nell'opera del Signore, tanto che l'opera del Signore diventa più importante del Signore dell'opera. Mi capite? O vi ho perso da qualche parte? Dio è al centro e deve sempre rimanere al centro. Alcuni di voi state pensando di ancora immaginare e metabolizzare quello che io ho detto. Ma vi dico, considerate quello che vi sto dicendo. Gesù deve essere ricordato, colui che è morto ed è risuscitato. Ora, quando noi perdiamo di mira questo, in effetti che cosa perdiamo di mira? Perdiamo di mira il vero protagonista di quello che è la Pasqua e di tutto il significato che noi possiamo attribuire alla Pasqua. Non leghiamoci alla festa, leghiamoci al Signore della festa. È Gesù, il quale ci chiama ad avere una relazione. Oggi milioni di persone potrebbero dirvi buona Pasqua e non fate come a quello, oh, io non ce l'ho, quella è solo arroganza. Prendiamolo a cuore. Lì c'è una opportunità di parlare del Signore. Ah, dico grazie, anche a te buona Pasqua. Che cosa significa? Sai, per me Pasqua significa, lì c'hai non una porta, un portone da parlare di Gesù. Signore, dammi intelligenza di considerare Cristo Gesù il risorto nella mia vita. Noi possiamo parlare di qualsiasi cosa, ma parlare di Gesù è il nostro primo business, dice l'inglese, cioè il nostro primo affare, perché se noi non abbiamo il nostro affare nel parlare di Cristo, allora non abbiamo affare di parlare di Cristo. Se Lui non è la prima cosa di cui noi vogliamo parlare e proclamare, Tu puoi parlare di sport, di politica, di lavoro, di famiglia, di problemi, di scuola, di vaccini e tutte le cose, vattene a pesca, ma tutte queste cose non risolvono i nostri problemi. Il mondo è marcio e non ha bisogno di altre opinioni, ha bisogno di Gesù Cristo. Egli è la speranza di questo mondo, è Gesù la speranza di questo mondo. E ogni occasione che Dio ci dà, utilizziamola con saggezza, considerando Gesù risorto dai morti. Il primo giorno della settimana era Pasqua. Si celebrava. Ma che cosa era stata in questa settimana degli azimi? E così ho voluto cercare di scegliere dei colori che hanno dei significati. Ad esempio, no, lasciate stare la mia cravatta. Quanti di voi sanno cos'è il semaforo? Semaforo. Ci sono almeno 3 luci nel semaforo, eh? Rosso? Arancio, giallo? Sapete tutti che significa? Sicuro? Facciamo il test? Scuola guida? Il colore è abbinato a un messaggio e io spero che oggi posso pitturare un quadro, un affresco, un dipinto, la vera Pasqua. Inizieremo con diversi colori e cercheremo di dare un significato a questi colori. Primo è il giallo. Se ci date questo colore, che potete chiamarlo giallo o giallo oro, tutti noi lo conosciamo, vero? Sicuro? Che cosa rappresenta? Rappresenta da dove Gesù è venuto. Questo è, se noi vogliamo pitturare, dovremmo includere questo colore. Questo è un colore che ci farà veramente ricordare l'inizio da dove Gesù è venuto. Sì, ricordate che quando i magi che vennero a visitare Gesù gli offrirono 3 doni, quanti magi erano? 1, 2 o 3? Come si chiamavano? Baldassarre? Non c'è quello nella Bibbia. Però c'è scritto che offrirono 3 doni. Uno era oro. Perché portarono oro? Perché ad un re non gli si può portare qualsiasi altro tipo di metallo, perché l'oro è segno di regalità, è anche segno di re, anche segno di uno che discende dalla gloria del cielo, è un segno di deità, rappresentando il meglio tra i metalli che esistono o che esistevano a quel tempo. Ecco perché portano oro, incenso e mirra, aspettiamo più avanti, vi spiegherò. Ma voglio concentrarmi su questo. Che significa? Significa proprio come Paolo dice, considera quello che ti dico, della stirpe di Davide. Perché Dio aveva promesso che dalla stirpe di Davide suscitava il Messia, il re dei re e il signore dei signori. Così, se tu vuoi pitturare, ricordati dell'oro. Quanti di voi avete oro addosso? Dai, non fa. Non ce n'avete? Non vi preoccupate, non è peccato. Alcuni ci palpita il cuore, vanità, vanità, certo che vanità, tutto è vanità, pure le scarpe ce l'avete? Pure quelle sono pure vanità, i calzini ce l'avete pure, ancora più vanità e puzzolenti a volte. Dio che viene dal cielo e che viene in questo corpo umano, ma sebbene prende la forma di uomo, Gesù rimane sempre vero Dio e vero Re. Se voglio dipingere un po' che cosa è la Pasqua, mi ricorderò sempre che si tratta di un re che divenne uomo. Mi ricorderò sempre che si tratta di colui che è l'Iddio vero e meraviglioso, colui che scelse di deporre la sua vita, di deporre il suo cuore, di deporre la sua volontà al Padre e di fare esattamente tutto quello che il Padre desiderava. Parla della deità di Cristo Gesù. Vedi, tu puoi credere nei miracoli, nel suo messaggio, nella risurrezione, tu puoi anche dire che la verità è in Gesù perché Gesù è Dio. Ma Giovanni 1:1 è colui che dice che nell'inizio, nel principio, era la parola. E la parola, ditelo, ditelo. E l'ultima porzione dice la parola era Dio. Giovanni sta descrivendo il Verbo, la parola che è Cristo Gesù. Non ci sono dubbi, era nel principio. Era con Dio e era Dio. Aspetta, ma come può essere Dio se è con Dio? Perché noi crediamo che la rivelazione della parola di Dio ci presenta un solo Dio in tre persone. È così? Sto ancora in buona teologia? Raccomando. Ora, Gesù venne e venne per uno scopo ben preciso. Non è stato spodestato dal cielo. È lui che ha volontariamente dato la sua vita. Perché? Qual è stato lo scopo di questo Dio di mandare Gesù, che era tranquillo, era la parola, il Verbo, il Creatore, era con Dio in buona compagnia ed era anche Dio? Perché? Giovanni 3:16 dice: perché Dio ha tanto amato il mondo. Questo è lo scopo. La ragione è che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. È lui che ci ha fatta misericordia. Mi piace l'apostolo al Prima Timoteo 1:16-17, che dice che non solo lui viene dal cielo per mostrarci la via, come cantavamo prima, ma che fa questo perché ha fatto a noi misericordia. Cioè, non solo ci ha dato, ma ci ha levato la punizione che ci meritavamo. La grazia ci fa rivivere i momenti di dono da parte di Dio. La misericordia ci dice: tu ti meriti una bastonata in testa, ma io te la prendo sta bastonata. Questa è la misericordia, cioè sottrarre la punizione che ci meritiamo. Questa è la misericordia di Dio. Spesso li uniamo insieme, grazia e misericordia, ma in realtà c'è qualcosa che Dio ci ha tolto mentre ci ha dato. Dio ha tanto amato il mondo. Paolo dice: per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo mostrasse in me per primo tutta la sua pazienza. Ce ne abbiamo pazienza noi? Quanti di voi avete figli che vi fanno perdere la pazienza? E io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Lo scopo è ben chiaro, amici. Noi siamo qui perché loro, Dio, in Cristo Gesù, Re dei Re, Signore dei Signori, venne giù. Ma c'è un altro simbolo che spesso Gesù è stato raffigurato, anzi due, tanti, ma voglio prendere due simboli in particolare. E noi spesso li cantiamo, uno l'abbiamo cantato stamattina. Il primo è il leone. Si dice nella Bibbia che lui è il leone della tribù di Giuda. Chi è il leone nella giungla? Viene chiamato il re. Ecco perché lui continua ad essere il re della giungla, ma non Gesù. Gesù è il re dei re, è il signore dei signori. Ma è anche l'agnello, due contrasti, due estremi. Gesù è l'agnello immolato prima della fondazione del mondo, perché mostra veramente una realtà. Sapete, ogni volta che questo agnello veniva immolato, sgozzato, scannato, sacrificato, non credo che era una bella bella scena. Ti puoi immaginare tutti quei sacrifici, tutto quel sangue, tutti questi sacerdoti, poi il sangue che doveva essere portato di qua e spruzzato. Posso immaginare, posso solo immaginare. Ma perché Dio ha voluto rappresentare con questa scena quasi orribile? Te lo spiego. Perché se quanto, per quanto non è una bella scena, è la realtà. Questo è il fatto. Cioè, Dio vuole fare capire che il peccato è veramente brutto. E l'unica cosa che ci redime dal peccato è il sangue di Cristo Gesù. Ecco perché scelgo il rosso come anche colore che mi dà la cura di rivedere che cosa significa che il sangue prezioso di Cristo Gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato. Rappresenta il sangue sparso. Perché? Perché la morte aveva lo scopo di portarmi lontano da Dio. Il sangue di Cristo ha lo scopo di redimermi di nuovo in Cristo Gesù. Egli porta a noi il perdono dei peccati. Giallo, oro, rosso, andiamo avanti. C'è un altro bel colore, per quanti possono pensare che è un colore un po' brutto o un po' strano, ma le persone più eleganti si vestono in questo colore. Se voi volete dipingere anche parte della Pasqua, avete bisogno non solo del giallo oro e del rosso, ma del nero. È sicuro, no? Noir. Perché? Usualmente noi non siamo troppo innamorati di pensare al peccato. Pensiamo solo di scappare dal peccato, sfuggire dal peccato o anche dalla peccaminosità o dalla conseguenza del peccato. Ma la Bibbia ci dà dei fatti abbastanza importanti sul peccato. La prima cosa è che il peccato ci fa male. Girala come la vuoi, la frittata è sempre quella. Il peccato fa male alla mia vita e alla tua vita. Secondo, il peccato ci separa da Dio. Sono i vostri peccati, dice Dio, che vi hanno allontanato da me. Vedi, Dio è troppo puro. Cosa fai tu quando vedi una sposa vestita di bianca? Gli dici, vieni, andiamo a vedere le miniere di carbone. No, non fai quello. Oppure gli dici, andiamo a giocare sul prato a acchiappare le farfalle. Mai sia. Perché? Perché la sposa desidera mantenere, un po' come l'ermellino che quando cade la prima neve la sua pelliccia diventa bianca e desidera mantenere a qualsiasi costo quel bianco importante. Ora il peccato aveva pennellato la nostra vita di nero, che rappresenta in effetti il peccato. Il peccato c'ha anche non solo l'abilità di farci del male, di separarci, ma c'ha un prezzo. Il peccato ha un prezzo, gira quanto vuoi, il peccato ti ritrova. Ecco perché Matteo 26:28 ci dice che il suo sangue è stato versato affinché noi possiamo essere nel sangue del patto, sparso per molti, perché il perdono dei peccati sia nel prezioso sangue di Cristo Gesù. Sapete, ci sono dei saponi particolari che smacchiano le macchie che ormai sono sui nostri tessuti. Ed è vero, c'è tanta pubblicità, alcuni funzionano, alcuni no. Ma quando parliamo del sangue di Cristo Gesù, non solo funziona, ma è l'unico che funziona. È unicamente l'unica cosa che il Dio utilizza per poter lavare la nostra vita. Sì, è importante capire questo. Come l'ha fatto? Come ha levato il nero dalle macchie della nostra vita? L'ha fatto attraverso la croce. Cos'è la croce? Ah, dice, un pezzo di ciondolino che porto qui. La croce non è solo un pezzo di ciondolino e neanche gioielleria, sebbene fatto in tanti modi. Ci sono quelli di legno, ci sono quelli. Ma la croce è il simbolo della maledizione di Dio su quel peccato che aveva dipinto la nostra vita di nero. La nostra vita è stata capovolta, rivoltata in quello che era, la Bibbia chiama, il fango della nostra vita. Ma Dio ci ha lavati attraverso il sangue prezioso di Cristo Gesù. E adesso dice Gesù che ha fatto qualcosa dando il suo sangue, togliendo il peccato dalla nostra vita, ci fa apparire di nuovo bianchi come la neve. Sono dei colori che la Bibbia utilizza. Perché? Perché se io voglio utilizzare nella storia della Pasqua un altro colore, gli darò una pennellata di bianco. Quanti di voi piace la camicia bianca? Sì. E agli altri? Vi piace nera? E così sia. La croce della nostra vita rappresenta l'unica maniera che si passa dal nero al bianco. Non ho e non giudico colori, ma quello che sto dicendo è: utilizziamo questi colori per dare un significato a quello che Cristo Gesù ha fatto alla nostra vita. Guardate cosa dice 1 Corinti 15, 3 e 4, che l'Apostolo Paolo ancora una volta scrive che lui: ho trasmesso come ho ricevuto anch'io che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Questo è importante, attenzione, perché secondo le scritture? Perché tutto questo non è stato una sorpresa a Dio, Padre, un qualcosa che i discepoli non si aspettavano, che Gesù non aveva in mente. Sebbene Gesù parla, Signore, se è possibile, allontana da me questo calice, cioè la croce, allo stesso tempo si rimette nelle mani di Dio dicendo: non la mia, ma la tua volontà. E Paolo dice: vi ho trasmesso prima di ogni altra cosa quello che ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati. La sua morte non è stata una pugnalata del nemico contro la sua esistenza, ma è stato quello che Dio Padre aveva già prefigurato prima della fondazione del mondo. Gesù muore per i nostri peccati e lui ci trasforma da peccatori a giustificati. E fino adesso ci siamo. C'è un altro colore che vorrei utilizzare nella Pasqua. C'è la storia che Gesù viene portato in una tomba. Una tomba che io stesso ho avuto il piacere di visitare, è la tomba del sepolcro di Giuseppe d'Arimatea, molto vicino al Teschio, cioè il luogo dove Cristo Gesù è stato crocifisso in mezzo a due malfattori. E all'interno c'è questo tipo di tufo che è molto particolare, è un giallastro brunastro che ci fa ricordare un po' proprio la tomba o le sembianze di una tomba. Il marrone proprio è scavato nella roccia che ci deve ricordare l'importanza che Cristo è stato sepolto. Vabbè, è morto ed è risuscitato, ma qual è questa importanza particolare riguardo alla sepoltura di Cristo Gesù? È possibile che non possiamo passare dalla morte alla risurrezione? Qual è l'importanza della sepoltura? Vedi, è importante capire che Gesù è morto. Paolo lo dice: Cristo Gesù risuscitato dai morti, non Cristo Gesù. Nel primo secolo dopo Cristo c'era qualcosa che bolliva nella mente di tanti, cosa che volevano screditare. Perché? Perché l'idea che i giudei dovevano ingoiare una pillola grossa così, che Gesù, secondo le scritture, era il Messia ed era morto e ritornato in vita, fu bersagliato. Qual è stata una delle prime eresie contro la cristologia nel primo secolo? È stata che Gesù non è veramente morto, ma è svenuto. È svenuto. E poi i discepoli hanno rubato, perché sapete, primo giorno della settimana, molto presto abbiamo detto che c'è stato una pietra arrotolata perché un gran terremoto è arrivato e non potevano solo due o una donna togliere quella pietra, ci volevano tanti che avrebbero avuto la forza di poter spostare. Ma è importante capire che Gesù è morto davvero ed è sepolto in questa tomba. Mi piace la storia di una sorella, chiamiamola sorella, che gli ha detto ad un pastore: senti, tu predichi sempre che Gesù è morto ed è stato sepolto e poi è risuscitato. E io vorrei credere a questo, però c'ho un amico che mi dice sempre: non è vero, Gesù non è morto, è solo svenuto, che ne pensi? E il pastore gli disse: cara sorella, prendi il tuo amico e dagli 39 frustate con una frusta di cuoio dove all'estremità vi sono dei pezzi di metallo, chiodi o ossa legate. Dopodiché stendilo su una croce per terra e inchiodalo ai piedi e alle mani. Mettigli una corona di spine. E poi alza la croce e mettila per almeno 6 ore sotto il sole, come per seccare. E dopodiché, dopo 6 ore che tu fai questo al tuo amico, fai una cosa: toglilo e fascialo con almeno 15 chili di spezie, fasciato a soffocamento, e poi metterlo in una tomba dove non c'è aria per 3 giorni. Ah, questo mi dici di fare col mio amico? Sì, oh, a proposito, fammi sapere come finirà la storia, gli disse il pastore. Il nemico vuol farci capire che noi dobbiamo quasi quasi credere che Gesù non è morto. Fratelli, è importante capire che Gesù è morto! È morto, perché altrimenti non può provare la sua deità. Andrebbe in contrasto con le scritture. Gesù è morto, non è una storia. È il nemico che vuole che io creda che non è morto, è solo svenuto. Voglio vedere se qualcuno che ha subito quello che Gesù ha subito possa solo svenire e ritornare in vita. Il mio Gesù è morto, sapete perché? Perché doveva conquistare la morte attraverso la risurrezione. Non conquistare uno stato, diciamo, di coma, perché poi potesse essere rianimato. Gesù è morto. Perché? Perché morendo ha portato i miei e i tuoi peccati. La pena è eliminata. Signore, aiutaci a non avere persone che stanno sempre a dire le cose più strane e che non hanno nessuna guida. Ce ne avete amici? Oggigiorno comincio a notare, apro una parentesi e la chiudo, che tanti si buttano negli aforismi, si buttano nei detti, nelle citazioni, e sempre più spesso vedo anche cristiani che diminuiscono di mettere la loro conoscenza e la loro influenza su versi della parola di Dio che possono usare anche nei social, e si buttano a vatte la pesca di filosofia che non ha nessun fondamento biblico. Io devo scrivere una lettera a Facebook, gli devo dire: smettetela di mettere solo il pollice, mettete anche la possibilità di fare così. Sapessi quanto ce n'ho voglia di fare così a tanti di quei detti che non hanno nessuna base biblica. Sganciateli quegli amici, scegliete i vostri amici, amici che sanno e che possono ricevere anche la luce da parte vostra. Non andate dietro alla filosofia di ciò che dice, quello è carnalità. E la carnalità ti può portare lontano da Dio. Ci sono anche dei buoni detti, ma quello che è infallibile è quello che è rivelato dalla parola di Dio. Gesù è morto, è stato sepolto ed è risuscitato. Ma voglio pensare anche di un altro bel colore, l'azzurro. Se vorrei pitturare, dipingere, vorrei utilizzare l'azzurro. L'azzurro mi fa pensare che c'è qualcosa di celeste, perché Gesù è asceso al cielo. Gesù è ritornato al Padre. Gesù ha conquistato la morte. Dal nero l'ha fatto diventare bianco, coprendolo con il rosso, perché lui era Dio, il Re, il Signore dei Signori. E lui è ritornato nel cielo, perché? Perché l'azzurro è il colore della risurrezione. Nessuna cosa poteva provare la potenza di un Cristo risorto se non la risurrezione stessa. Vedete, se Cristo non è risorto, Paolo dice, vana la nostra fede. Tutti i suoi insegnamenti, tutti i suoi miracoli, tutto buono, ma non ti salva, non ti aiuta. Quello che ci aiuta è sapere che Cristo Gesù è risorto. Allora, quando si dice i peccati sono perdonati e sono crocifisso con Cristo, i miei peccati sono inchiodati con Cristo alla croce, sono seppelliti con Cristo nella tomba, tutto questo funziona perché c'è la prova schiacciante che Cristo Gesù è risuscitato e anch'io so di avere un corpo che, se vedrà la morte, risusciterà. Quando la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risusciteranno. Questa è una speranza viva, chiara, ma non so quante volte mi trovavo a confortare qualcuno di cui la mamma era stata in chiesa cristiana, vostra madre va nella presenza di Dio, ma speriamo, che ne so io, non capisco niente. Il dolore a volte ci fa perdere anche la religione. È tempo che noi affidiamo il nostro cuore alle parole della Scrittura, perché le mie parole, dissero Gesù, sono spirito e vita. Nessuna cosa può fare questo miracolo se non la potenza di Dio. Cristo Gesù risorge dai morti e per l'eternità va a prepararci un luogo. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete in me. Io vado a prepararvi un luogo. Giovanni 14. E quando tutto è pronto, io ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate ancora voi. Gesù non vede l'ora di portarci con sé nel cielo. Ecco perché la Bibbia dice in Apocalisse che lo Spirito e la sposa dicono: Maranata, vieni Signor Gesù. C'hai qualcosa da sperare più in questo mondo? Diciamo la verità, c'è poco da sperare, ma Gesù è la vera unica nostra speranza. Ora, tutto questo è bello, e l'ho detto all'inizio, noi possiamo scegliere di credere, è importante credere, possiamo scegliere che Gesù è vissuto, possiamo scegliere che è morto, possiamo scegliere che è stato sepolto e possiamo anche scegliere che è risuscitato. Ma il quadro della Pasqua non è Pasqua con queste cose soltanto, perché ci vuole un altro colore. L'ultima pennellata del colore verde. Perché verde? Perché verde mi dà l'idea di qualcosa che vive, qualcosa che ha un nuovo inizio. Guardate che belle piante. C'è stato il toccasana della sorella Vittoria e sono di nuovo in vita. È verde, ma se era marrone, che direste? È in buona salute? No, è morta. Tutto quello che ho detto dall'inizio della vita fino alla risurrezione non vale nulla, a meno che non c'è il verde. Che vuol dire? che tutto questo che io credo e capisco devo farlo mio. Parla della nuova nascita. Sapete, vi fu un uomo che di notte andò da Gesù e lui iniziò a credere, a dire, Nicodemo si chiamava, Maestro, io so che tu sei un uomo di Dio, un profeta. Nessuno può fare le opere che tu fai. Gli sta dicendo, sei il Messia e io ti riconosco. Ma Gesù gli dice, guarda, il fatto che tu mi riconosci, che mi dici Messia, che mi dici che sono la verità e che sono un profeta, tutto questo va bene. Ma a meno che tu non nasci di acqua e di spirito, tu non hai una pennellata di verde, tu non vivi la tua vita nei verdeggianti pascoli che ti cibi della parola, tu non hai vita, avrai solo un'immaginazione di quella che è il simbolismo della Pasqua, ma Dio ci chiama a vivere verdeggianti, perché parlano di una vita personale con Cristo Gesù. Se Gesù viene a fare un'analisi delle nostre foglie, della nostra vita, li troverà verdi, li troverà giallastri, li troverà sbiaditi, li troverà secchi. Come li troverà? Io voglio che la mia vita sia verdeggiante. E il salmista ci dà un bellissimo segreto dell'uomo di Dio che vive ed è piantato presso i rivi d'acqua. Lo Spirito di Dio ancora oggi fluisce. Ed è colui che porta vita. La Bibbia dice che lo Spirito di Dio ci dà la vita. Tu ed io abbiamo bisogno non solo di credere in Gesù, ma di essere piantati presso questo fiume che innaffia la nostra vita. E quando questo innaffia, noi abbiamo vita e viviamo in Cristo. E quando viene l'arsura, perché abbiamo affondato le nostre radici profonde, la siccità non ci fa niente e nel tempo della stagione dei frutti non avremo solo foglie verdi, avremo frutti, fratelli, nel nome di Gesù. Questa è la vera Pasqua, una vita che crede negli insegnamenti di Gesù, una vita che crede nella morte di Cristo, una vita che crede nella seppellimento del corpo di Cristo, una vita, una mente che crede nella risurrezione di Cristo, ma non si ferma lì, ma una vita che è legata come il tralcio è legato alla vite, a suo tempo porta frutto. Io vorrei che per te la Pasqua non sia solo gli addobbi, ma vorrei tanto che la Pasqua diventa una personale relazione con Cristo Gesù. Una relazione unica che parla più di una semplice fede in Lui, ma di una vita verdeggiante in Cristo. Forse tu oggi potresti decidere di iniziare non solo a credere, ma forse fino adesso hai creduto già, ma c'è qualcosa che ti manca. Credi fino alla risurrezione. Credi alla Pasqua, credi al giorno della risurrezione, ma c'è qualcosa che manca ed è la cosa più importante, una relazione con Cristo Gesù ogni giorno. Ricordati che Dio è in Cristo Gesù, è oro, è regalità, è Dio vero. Ricordati che Cristo Gesù ha dato la sua vita per mezzo del suo sangue. Quando vedrai il colore rosso, ricordati anche di quello. Non ti far fare impressione. Quando vedrai qualcosa di oscuro, forse una giornata oscura, buia, sei in mezzo a una notte, ricordati che quello rappresenta il tuo e il mio peccato, che solo la luce che è apparsa dal cielo, discese dal cielo, può illuminare e scacciare via le tenebre. Ricordati che la nostra vita dipende anche da una seria fede in una morte vicaria che porta vita a noi. Se il granello di seme non cade in terra e muore, non dà la vita. Se la vita di Cristo non è stata veramente una vita che ha affrontato la morte, non riceviamo vita. Ma se dà la vita, se muore, dà la vita, si moltiplica. Questo è quello che accade ogni primavera tra i campi dell'Umbria, tra i campi di tutto il mondo. C'è la legge della semina. E così anche il nostro corpo un giorno sarà seminato corruttibile nella tomba, ma si risveglierà incorruttibile. Gloria a Dio. Ma perché questo possa essere una dichiarazione di fede, nel senso che io credo che Cristo Gesù è morto per me, dobbiamo fare una vera dichiarazione di impegno. Signore, d'ora in poi voglio accettarti, voglio credere, ma voglio anche seguirti. Inchiniamo i nostri capi.